Allora, noi che condividiamo l'esperienza della conoscenza di Gesù degli Apostoli, stiamo indagando la loro affermazione generale di senso per questa esperienza, quando loro hanno detto: abbiamo contemplato la sua gloria. Uno dei modi di entrare nel senso di questa gloria contemplata è il principio di santità, cioè gloria legata alla santità. Allora, la domanda che oggi vorrei declinare è di questo tipo: in che senso l'umanità di Gesù è detta santa? Oppure, in un altro modo, dove noi cogliamo lo splendore di santità dell'umanità di Gesù? Quindi questa è, direi, la domanda di fondo che io vorrei declinare. E mi rifaccio a come la liturgia collega i testi della scrittura per come spremerne, tirar fuori un significato che, presi singolarmente, i testi non danno, ma collegati è come se rivelano un fondo che poi dà splendore ai singoli passi. Allora, nella domenica ottava proprio del ciclo di quest'anno, il ciclo A, si prospetta la santità come il principio di Dio per il suo popolo: siate santi perché io sono santo. Il collegamento tra questa santità è fatto nel brano di Vangelo, vi leggo brevemente così voi cogliete subito, di Matteo al capitolo 5. Quindi è dopo l'annuncio delle beatitudini. A un certo punto, è proprio di questa domenica il collegamento: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Avete inteso, ma io vi dico. Sembra che alla fine tutto quello "avete inteso, ma io vi dico" riguardi sempre la natura della manifestazione dell'amore. Occhio per occhio, no? Non opponetevi al malvagio. Amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici. E la conclusione di questi passaggi è riassunta da Matteo con: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Allora, vorrei, come dire, accompagnarvi in vari passaggi per entrare nel fondo di questi testi. Se voi andate alla liturgia di questa domenica, allora, il brano del "siate santi perché io sono santo" è il capitolo 19 del libro del Levitico. E qui non ho bisogno di... lo conoscete molto bene, no? La cosa straordinaria della liturgia è che fa commentare questo brano con il Salmo 102, il quale Salmo, al versetto 8, ha questa espressione: misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non vi domando dove risuona per la prima volta questo testo. Nella scrittura, nell'Antico Testamento, dove risuona questa affermazione per la prima volta?
Esodo.
Nel libro dell'Esodo. È in una situazione molto molto particolare. Siamo nel deserto, Mosè è sul Sinai, sembra che si sia perso. Il popolo si sente come abbandonato, e vuole costruirsi un Dio su misura e fa il vitello d'oro. Sono molto speciali questi capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo. Ma cosa succede? Dio invita Mosè a scendere perché il suo popolo l'ha tradito. Quando Mosè scende dal monte, si infuria. Le tavole della legge, ricordate che quelle tavole erano quelle scolpite direttamente dal dito di Dio. Cosa fa? Prende e, come dire, le spacca per rabbia, è infuriato. Ma la furia non è una rabbia, vuol dire, che non può contenere, è legato a questa angoscia. Ma se il popolo ha fatto così, adesso Dio sarà ancora dalla nostra parte? Mosè è la guida del popolo e come tale è stato scelto da Dio. Anche qui la scrittura ha dei continui segreti da rivelare. Mosè, che è descritto infuriato, in altri passi è descritto come l'uomo più mite della terra. In che senso Mosè è l'uomo mite? Anche perché questa espressione è poi ripresa da Gesù, io sono mite e umile di cuore, no? E ricalca questa affermazione grande, no? Potente rispetto a Mosè. Lui è l'uomo più mite che c'è sulla terra e l'altra qualità è che lui parla bocca a bocca con Dio. Quando si dice che parla bocca a bocca, non si intende io personalmente con te, si intende che lui parla direttamente con l'immagine di Dio, ma è sempre un'immagine, perché colui che, diciamo, gode di questa specialità di parlare bocca a bocca è solo il figlio di Dio, perché solo lui conosce il Padre in sé. Comunque, Mosè è stato scelto come guida, quindi lui sente che Dio è dalla sua parte, ma a questo punto Dio dice: questo popolo mi ha tradito, lo distruggo e di te faccio una grande nazione. Provate a immaginare che cosa può succedere nel cuore di un uomo quando la realtà è tutta disastrata, ma la promessa si compie solo tramite te. Se un uomo non sta attento, è un'esaltazione tale che va subito dalla parte del diavolo senza accorgersi. Allora Mosè incomincia a ricordare a Dio: ma se tu distruggi il popolo, ma cosa diranno gli altri popoli? Ha preso in giro, li ha portati nel deserto per distruggerli. Allora Mosè ricorda la scelta che Dio ha fatto e sembrava, è caratteristico in questi capitoli, sembra che Dio fa la parte del servo e il servo fa la parte di Dio, che è Mosè. Allora Dio ricorda: ma se l'hai scelto, quindi perché devi distruggerlo? Si accorge che non basta. Sulla bilancia deve mettere qualcosa di più. Allora mette se stesso e dice: tu mi hai scelto? Bene, io con te non ci sto se tu non stai con i miei fratelli. Cioè praticamente Mosè interviene per piegare la volontà di Dio staccandosi da lui. Io non voglio essere scelto da te se tu contemporaneamente non scegli il popolo. La domanda che fa Mosè è: a me non basta che tu perdoni il popolo, perché in un primo passaggio gli dice: va bene, perdono, però non faccio come prima, non resto più in mezzo a voi, vi guido ma da fuori. Mosè dice: eh no, io questo non l'accetto. Quindi, mettendo la sua persona, io con te non voglio starci. Se allora capisce che Dio accetta perché è caratteristico, cioè è come se Dio viene svelato dalla fedeltà del suo servo. E dice: a me non basta che tu dica che perdoni il popolo, tu devi stare in mezzo a noi e davanti a noi come e più di prima. E Mosè sente che Dio accetta anche questa, diciamo, questo passaggio. E a questo punto che Mosè capisce che non ci sarà la distruzione del popolo, però sorge la domanda: ma Dio davvero in se stesso chi è? E fa la domanda, quello che poi presenta Filippo, mostraci il Padre, no? Mosè dice: mostrami la tua gloria. Ora, la gloria che poi verrà mostrata, siamo al capitolo 34, non è un'immagine. Mosè non vede nulla, sente. E che cosa sente? Quell'espressione che il Salmo 102 riporta, anche in altri salmi c'è, e anche in altre parti della scrittura. Non so se saranno 4-5 passi in cui questa espressione ritorna. Mosè sente, no? Il Signore, misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Allora, è come se la liturgia che collega la dichiarazione di Dio al popolo, siate santi perché io sono santo, la collega alla manifestazione della gloria di Dio come il volto pieno di misericordia, come il volto pietoso, come colui che non solo perdona, ma ricrea e, come dire, noi potremmo dire così, no, riaccompagna in modo ancora più pieno il popolo verso la terra promessa che Dio ha garantito. Quello che se ne deduce da questo, dopo faccio il collegamento con il Vangelo, è subito questa cosa. Penso che voi sappiate che in tutto l'Antico Testamento mai si dice dell'uomo che è misericordioso. Mai. L'aggettivo misericordioso è solo e tipicamente di Dio. Questo essere misericordioso allude all'amore di Dio, all'amore creatore di Dio, all'amore redentore di Dio, che è tutto misericordia per il suo popolo. Allora, la gloria ha a che fare non semplicemente con la manifestazione dell'amore, ma dell'amore ricco di misericordia. In pratica vuol dire che l'amore di Dio non aspetta la virtù dell'uomo per esercitarsi. Cioè, l'amore non è una specie di dono che ti faccio perché sei bravo. L'amore è una potenza che viene direttamente da Dio e viene nella sua misericordia, perché Dio vuole i suoi figli in comunione con Lui comunque. Questo comunque è la garanzia della gloria di Dio come amore di misericordia per noi. Allora, la santità è definita, quel siate santi, no, come io sono santo, è definito in termini di pienezza di misericordia. Quando si tratterà di applicare questa santità che il popolo scopre nel suo Dio, di applicarla come atteggiamento, come comportamento nella propria vita, non potrà che riferirla alla misericordia. Ma l'uomo ha fatto così? No. Allora, il Vangelo, che fa da contrappunto, no, a questo brano siate santi, voi avete inteso, ma io vi dico. La sostanza della contrapposizione sta proprio così: uno presentava come una specie di perfezione, l'altro invece presenta una pienezza ma di misericordia. La misericordia è la tipica perfezione dell'uomo e avviene così. Nel Nuovo Testamento non si dice mai di Dio che è perfetto. Mai. Provo a cercare. Invece dell'uomo si dice che è perfetto. Ecco, per noi la difficoltà. Quando si descrive la perfezione dell'uomo, noi invece che partire dalla rivelazione delle scritture, noi partiamo da una nostra, tra virgolette, filosofia, da un nostro pensiero. Noi intendiamo che la perfezione sia così, così, così. Noi non abbiamo ancora in mente, ma man mano che noi viviamo, viene fuori l'immagine di fondo che noi abbiamo dentro, che non deriva dalle scritture. Allora, tutta la lotta che fa Gesù con i farisei è di far emergere che l'idea di perfezione, no, della legge, quindi del mondo farisaico, è un'idea che hanno coltivato. Non è frutto della rivelazione. E Gesù invece si pone come il rivelatore di quello che Dio ha inteso quando ha chiesto siate perfetti, siate santi come io sono santo. Oppure, come poi dice il Vangelo, no, di Matteo, siate perfetti come perfetto il Padre. Questo collegamento è come, diciamo così, se ne può cogliere come diciamo, l'ingresso segreto, che non si vede, ma se voi osservate bene poi incominciate a intuirlo. Quando Gesù dice... avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Voi cercate in tutte le scritture, non troverete questa frase. Non c'è scritto da nessuna parte. Allora, Gesù cita male le scritture? Perché poi la domanda, no? Cita male le scritture? No. Gesù coglie quello che l'uomo ha dedotto dalle scritture, ma riferendosi a una propria immagine, a un proprio pensare. Sarebbe come dire, quando il comandamento dell'amare il prossimo, no, è arrivato al cuore dell'uomo, l'uomo ha detto, ma ha pensato lui però, perché non c'è scritto in nessuna parte dell'Antico Testamento. Certo, tu devi amare il tuo compagno, il compagno vorrebbe dire legato alla tua famiglia, al tuo popolo, no? Però sei dispensato dall'amare i nemici, perché quello è cattivo, tu ti puoi difendere da lui. Allora, questa percezione non fa parte della rivelazione, è la, come dire, il tentativo di interpretazione a livello, noi potremmo dire della carne, cioè a livello di quello che noi più o meno siamo capaci di fare, ma che non viene da Dio. Allora, proprio questo dire, no, amerai il tuo prossimo, lo dirai il tuo nemico, ma io vi dico, è come se dicesse, guardate che Dio non vi ha chiesto questo, vi ha chiesto altro, e io ve lo ripeto in maniera radicale, tanto che Dio dice, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, no? Ora, questa enunciazione da parte di Gesù di quello che sarebbe il comandamento della legge rivela la profondità del sentire di Dio. E il sentire di Dio è dato dalla manifestazione, che sarebbe la seconda scena di manifestazione di Dio sul Sinai. La prima è al roveto ardente e la seconda è dopo il vitello d'oro. Quindi misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Un altro modo per renderci conto che quello che dice Gesù è come un entrare nel fondo dell'antico comandamento, che però era stato interpretato a modo umano, va bene, certo che devo amare il mio compagno, però non dico che sia ben lontano. E invece Gesù dice, no, amate i vostri nemici. Un altro modo è di confrontare questo testo di Matteo con il passo parallelo di Luca. Luca non finisce "voi siate perfetti come perfetto il Padre vostro c'è", finisce con "siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro". Ma la cosa straordinaria del passo parallelo, siamo al capitolo 6 di Luca, la cosa straordinaria è come Gesù presenta questo comandamento. Allora, anche nel Vangelo di Luca questo richiamo al comandamento dell'amore e della misericordia viene dopo le beatitudini, che in Luca sono un po', sono molto più concentrate, no? Che non in Matteo. Comunque, anche qui, dopo le beatitudini. E poi dice: il primo commento è: a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. È la enunciazione pratica di quello che comporta il comandamento dell'essere misericordiosi. Elenca queste quattro cose. Poi, se abbiamo tempo, ve lo voglio specificare, perché la traduzione è molto, come dire, vabbè, diciamo così, non rende conto di quelli che sono i collegamenti interiori. Cioè è come se dice la cosa ma in modo rozzo e non fa vedere invece tutte le sfumature. Comunque, lo guardo dopo. Gesù continua il suo discorso dicendo: se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? E voi sapete che la vecchia versione, quindi prima di questa, risale al 2008, no? Prima, invece della quale gratitudine, allora a volte c'era quale ricompensa, no? In greco è un termine semplicissimo, come sempre, no? Quando le cose sono troppo semplici, gatta ci cova. Cioè, c'è qualcosa che bisogna notare in particolare. Il greco ha: quale grazia avete? Punto. E fa degli esempi. Se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale grazia? Poi dice: se prestate a coloro da cui sperate ricevere, qual è gratitudine? Quindi quale grazia? Allora, la domanda è: quando uno osserva l'agire dell'uomo, quell'agire da quale grazia dipende? Dal tuo pensiero o dal riferimento alla parola di Dio? Diciamo al pensiero di Dio, al sentimento di Dio, oppure a una nostra legge, che noi, come dire, abbiamo inteso come confermata da Dio, ma alla fine pensiamo secondo la carne. Allora, questo dire, no, quale grazia, per me è la domanda di: quando uno fa il bene, che cosa mostra? Uno che vede un cristiano fare del bene deve concludere che è bravo quello lì, oppure l'amore di Dio è ancora vivo? Se il bene che noi mostriamo torna a gloria della nostra persona, vuol dire che noi non abbiamo agito nella logica che Gesù sta spiegando. Perché il bene è bene in quanto partecipa della santità di Dio, ma la santità di Dio è pienezza di misericordia per, quindi il bene è pura gratuità e misericordia. Per noi è difficile vivere così. Allora, quando noi aderiamo a Gesù, non aderiamo semplicemente a una sua parola di verità. Ha detto così, faccio così. ma aderiamo al modo di sentire di Gesù, che modella il nostro sentire, tanto da informare di questo sentire il nostro agire. A questo punto si può comprendere quale grazia mostrare. Per esempio, uno ti offende e tu rimani contento. Questa contentezza da dove ti viene? Se io sono offeso e mi arrabbio, tutti capiscono perché. Normale. Ma se uno mi offende e io resto contento, allora suona questa. Quale grazia? Dove peschi questa cosa? Se voi collegate tutte le parole di Gesù e le collegate così, quando noi pratichiamo, diciamo così, la parola di Gesù, si può sempre fare questa domanda. Quale grazia mostrate? E qui entra in gioco, mostra forse la tua perfezione. Io riesco a dominarmi bene, non faccio neanche vedere che sono arrabbiato e quindi sono perfetto. A chi interessa questa perfezione? Neanche a noi che la viviamo o che la vivessimo. Invece l'altra, uno mi offende e io resto contento, vuol dire che io godo di una comunione con il Signore che è misericordia, che permette a me di essere misericordioso, e questo è un atteggiamento salvatore, salva me e salva anche l'altro. Ecco, questi passaggi sono legati a questo mistero della gloria come santità e santità come comunione con la misericordia di Dio. Vi dicevo prima, sì, posso ancora andare avanti 5-10 minuti, se mi lasciate. Allora, queste espressioni di Luca, no? Fate del bene a coloro che vi odiano, se voi considerate nel greco, le frasi sono molto più potenti. Allora, la prima sarebbe da tradurre così. Noi in italiano diciamo fate del bene, il bene è complemento oggetto. In greco è solo avverbio. Sarebbe agite in modo bello. Non si dice fai del bene, fai questa cosa che è bene per l'altro. Non si dice. Si dice agisci in modo bello rispetto a coloro che invece, diciamo, odiano te, sono cattivi con te. Agire in modo bello sarebbe agite in modo che risplenda il bene per coloro che vi odiano. È diverso che dire fare una cosa buona all'altro. È molto diverso. Perché l'avverbio denota una dimensione di fondo del cuore. Invece il complemento oggetto è una singola azione. In greco è avverbio. Quindi agite in modo bello, in modo che il bene splenda. Poi si dice, benedite coloro che vi maledicono. Se potessi tradurre con mie espressioni, direi così. Portate in pace la maledizione che vi viene dagli uomini, senza scadere nella vendetta delle parole. Quando io reagisco male, no? Mantenete il cuore nella pace senza corromperlo con la rabbia di parole insolenti. Dette o pensate, e chiedo stesso, non ricambiate con parole irose chi vi ferisce, né in voi stessi, né in presenza d'altri, custodendo l'onore per la persona che l'ha calpestato. Se voi leggete i detti dei padri del deserto, questo illustrano. Poi c'è ancora l'altra espressione, no? Pregate per coloro che vi trattano male. Non è così. È pregate per coloro che parlano di voi sibilando, per coloro che vi calunniano. Cioè, il pregate è quando tu senti che attorno a te c'è una specie di congiura di un pensiero cattivo che qualcuno ha messo in giro e tu non riconosci più il nemico. Non sai se sei stato tu. Tu senti solo che c'è una calunnia per te. Allora, quando c'è la calunnia, non c'è altro modo se non quello di pregare. E il pregare è legato alla fiducia in Dio, che tutto è custodito da Lui, anche il male che viene fatto a te. Allora, resistete alla tristezza che vi invade quando siete calunniati per malevolenza e invidia. Questo vuol dire la frase del Vangelo. La preghiera sincera vi custodisce nella carità. Prima non è necessaria la preghiera, nelle frasi prima, ma a questo livello, che sarebbe, lo dice anche Massimo il Confessore nelle Centurie sulla carità, la prova più tremenda per un cuore è la calunnia malevola, perché tu non conosci il nemico, non puoi difenderti. È come se senti la congiura contro di te. Allora l'unico modo è quello di pregare. Cioè, la preghiera è ristabilire la fiducia col tuo Dio in modo che tu non tema più quello che ti viene contro. E quindi custodisce te nella carità. Non hai bisogno di ma lo troverò quello di prima o dopo, porco cane, che la farò pagare. Ecco, non c'è più questo. Ecco, d'insieme potrei riassumere quelle cose che ho detto con un principio che non è espresso a modo di principio nel Vangelo, ma è presentato con un verbo caratteristico. Praticamente, no, quando Gesù fa questi esempi, è come se dicesse: se tu fai il bene a chi te lo fa, hanno valore normale, anche i peccatori. Allora, il principio di reciprocità è accettato dalla carne. Tranquillo. Tu mi fai una cosa buona e te la faccio anch'io. Tu mi inviti a cena e ti inviterò io domani. Questo principio di reciprocità non ha a che fare con la bellezza di Dio. La bellezza di Dio si manifesta con il principio di eccedenza. Tu mi fai del male e io ti faccio il bene. Tu mi dai una cosa cattiva e io te ne mostro una buona. Cioè il principio di eccedenza fa sì che il nostro agire non sia corrispettivo all'agire dell'altro, ma sia corrispettivo al sentimento, al sentire, al pensiero di Dio che noi abbiamo abbracciato. Quindi il principio di eccedenza rivela la comunione col tuo Dio, che trasborda nel bene e non ha bisogno di reciprocità. Il principio di eccedenza è il volere il bene comunque. Non so se faccio solo questo piccolo esempio, no? Non si tratta solo dell'agire. Per esempio, quando Gesù dice: se uno ti dà una sberla sulla guancia, tu porgi anche l'altra. Gesù non l'ha mica fatto. Vi ricordate la scena nel processo davanti al sommo sacerdote? Avanza il servo e gli dà una bella sberla e lui mica dice prego, dice: se ho parlato male, dimmi perché, e se ho parlato bene, perché mi percuoti. In che modo Gesù ha osservato la parola che ha detto? Questo qui è anche uno dei nostri modi, perdonate, cretini, di immaginare il comandamento della parola di Dio. E proprio perché lo immaginiamo in modo cretino, non riusciamo a metterlo in pratica. Gesù non ha chiesto, quando fa quell'esempio lì, no, della guancia, non ha chiesto, allora, porgi la guancia come fosse un comandamento diretto. È un modo di parlare. A cosa allude? Allude che tu non devi perdere il bene. Lui, quando si è rivolto al servo, il bene l'ha custodito. Quindi non si tratta di fare una cosa, si tratta comunque di custodire il bene. Quei comandamenti alludono a questo, Ma tu come fai a custodire il bene se sei attaccato, per esempio, alla tua gloria personale? Come fai a custodire il bene se tu vuoi essere, come dire, sempre onorato dagli altri? Se tu cerchi un prestigio, come fai? Se invece tu aderisci alla comunione col tuo Dio, che è misericordia, allora questo tu lo puoi vivere. E la parola di Dio, quindi i comandamenti di Gesù, sono in questa ottica. Invece noi che immaginiamo spesso in termini come i bambini all'asilo, che la maestra dice di far così, tu fai così, e noi non impariamo mai. Perché non è quello il senso del comandamento. Il senso del comandamento è a livello del cuore. E Gesù parla il cuore, non parla la testa. Non so se riesco... E questa cosa è molto preziosa, perché quante volte, come dice Gesù, no? Cioè noi immaginiamo che il comandamento di Dio sia, e preferiamo, non so, una cosa come dire, ecco, io sono generoso, ti do l'altra guancia, che non fa parte del comandamento, e invece dentro condanniamo, giudichiamo male, siamo rabbiosi. Quindi disattendiamo la parola vera per tenerne una che è fasulla. Come da bambini dall'asilo, insomma. Ecco, questo modo, diciamo, di riflettere sul principio di santità legato alla misericordia è legato proprio a questi passi, che è tipico della liturgia, per me è un insegnamento capitale per la nostra vita. Capitale. E spesso per entrare nelle scritture è inutile che noi lo leggiamo personalmente, dovremmo sempre leggerlo nel senso della Chiesa, che applica poi a me come comunità. E la mia fede è fede sincera perché condivide quella della Chiesa, non che io ho la fede per. Nella preghiera l'Eucaristia, la prima della comunione, io non so mai a memoria, ma tu ti ricordi. Allora, quando si dice non guardare, ecco, non si dice ma guarda la mia fede, si dice guarda la fede della Chiesa. Cioè io ho fede sincera se condivido quello della Chiesa. E noi invece immaginiamo sempre qualcosa che devo fare io, e in pratica e disattendiamo quello che è la realtà invece che ci viene come illustrata, no? E molte volte con la scrittura noi siamo in questa condizione. Ma poi continuiamo stasera, che ho già...